uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com. The Soup of the Day.
Jingle bells, jingle bells. Buongiorno, The Soup of the Day. Ciao Angelo.
Ciao. Mamma, la Chiara Canterina.
La Chiara Canterina, perché dai, diciamolo, fra poco è Natale, facciamo una piccola pausa da The Soup of the Day, vi godrete tutti i podcast e un bel best of, e poi probabilmente appariremo per qualche puntata speciale, ma questo dipende sempre dall'alto, cioè da Federico Spoletti, no? Scherziamo.
Che impone le mani.
Che impone le mani, esatto, e a reti unificate ci congiunge tutti, ma non facciamo spoiler perché non sappiamo mai veramente cosa faremo. Ecco, questo è il vero spoiler, se non l'avevate già capito. Ma caro Angelo, appunto, Natale si avvicina, lo dico sempre più, 23 antivigilia, così si dice?
Sì, si dice così.
Antivigilia, scusa io questi termini tecnici, cosa vedi a Natale di solito? Hai dei film feticcio del cuore?
Io ho dei film, sì, che non sono natalizi però.
Ah.
Non sono film natali, non sono film a tematica natalizia, tranne uno in cui c'è tanta neve, ma non vuol dire che non è.
È live, che è sopravvissuto.
Esatto. No. No, però sono film che mi mettono tanta allegria, che conosco a memoria, però che mi divertono sempre tanto, che sono leggeri ma non stupidi, perché le commedie, per quanto stupide possano sembrare, se durano nel tempo, tanto stupide non sono.
E quindi quali sono? Fai coming out. Su,
sono.
Avanti, sentiamo, parla.
Il Club delle Prime Mogli.
Ah, you don't know me.
Sono. Poi Victor Victoria.
Vabbè, meraviglia.
La cosa più dolce, che è un po' volgarotto, ma io mi scompiscio tutte le volte.
Potremmo mettere The Penis Song, non lo dico, ecco, in italiano.
Ma magari no, ecco. E poi quello con tanta neve è Grand Budapest Hotel, che mi piace,
che meraviglia,
sempre tanto,
che varietà.
Perché ogni volta che lo guardo, davvero nerd di Wes Anderson, scopro qualcosa di cui non mi ero accorto, ma ormai dopo che l'ho visto quasi 10 volte, sono inezie, però tutte inezie tecniche estetiche che mi erano sfuggite.
Cucini anche e pasticcini a tema?
No, sono un disastro con i dolci, proprio non è roba mia. No.
Hai anche un ordine di screening?
No. Di solito la cosa più dolce è che i Grand Budapest Hotel sono più serali, mm-hmm, mentre il Club delle Prime Mogli è più mattutino. E Victor Vittorio più pomeridiano di solito, cioè tipo dopo, non so, dopo che ho mangiato, fatto, riempito di cibo, mi siedo lì, Victor Vittorio ci sta perché è sufficientemente allegro e non mi fa venire l'abbiocco, mentre il Grand Budapest Hotel ci va un po' più di attenzione, ecco,
mentre ci prepariamo a pensare a cosa possiamo consigliare per un recupero o una prima visione ai nostri ascoltatori. Cosa ci ascoltiamo?
Per chiudere con un pezzo musicale dobbiamo assolutamente mettere You Don't Own Me con Diane Keaton, Goldie Hawn e Bette Midler, tratto dal Club delle Prime Mogli. Ma quella versione lì è, chi ci ascolta, mi raccomando, quella versione lì.
Fred, ve l'avevamo promesso, dopo questo momento musicale di un terzetto di donne incredibili che sono le predilette da Angelo Acerbi durante le vacanze, eccoci invece ad essere un po' più seri, un po' più cinefili, per provare a estradarvi su qualche consiglio su film/serie da recuperare o da scoprire dal giorno di Natale in poi. Ecco, da cosa iniziamo, Angelo?
Ma allora io comincerei da una serie televisiva che è uscita negli Stati Uniti quest'estate, prodotta dall'HBO e che in Italia si può vedere su Sky, che si chiama Lovecraft Country, la terra dei demoni. Cioè, mi rendo conto che non è un consiglio tanto natalizio questo, però è
però
una
è un
serie...
Natale sui generis dove
esatto,
tutte le feste
serie, qui. Sì, è una serie di genere horror, ma non proprio, non horror pesante, molto intelligente, con un substrato narrativo politico di grande spessore, perché un po' come la serie di Watchmen si basa tutto sul racconto dell'America segregazionista razziale degli anni 50. Watchmen cominciamo un po' prima, questo è ambientato negli anni 50 ed è praticamente si segue la storia di questo, di un giovane uomo di colore che viaggia attraverso gli Stati Uniti alla ricerca del padre. Questa è la scusa, e attraversa città che sono ispirate ai racconti di H.P. Lovecraft e dove ci sono anche i mostri che H.P. Lovecraft si è inventato o simili, però è tutto raccontato con una serietà e un'intensità veramente coinvolgente. E anche chi non ama tanto gli horror come me non riesce a non guardarlo, anche se ti spaventi un po'. È una cosa che mi spaventa molto più degli horror classici. Gli horror classici ti spaventi subito, poi ti passa, questo qua ti rimane dentro, ti fa pensare, quindi è una serie che io consiglio vivissimamente. E tu invece?
Emozioni forti, io passo a emozioni Disney, perché ne avevamo parlato durante la festa del cinema di Roma. Parliamo di Soul di Pete Docter, che alla festa del cinema di Roma virtualmente, ahimè, poi all'ultimo ha ricevuto il premio alla carriera che dà la festa di Roma, un riconoscimento. Ecco, Soul è il nuovo film di Disney Pixar che avremmo dovuto vedere al cinema e che invece Disney ha deciso di far virare sulla sua piattaforma, cioè Disney Plus. Questo film è girato insieme a Ken Powers ed è ambientato in una New York molto caotica, però veramente piena di musica e colore. E siamo nella vita di questo Joe, un insegnante di musica di una scuola media, che ha però questo sogno nel cassetto di diventare un famoso pianista jazz. Nel giorno proprio dell'occasione della vita, quando tutto sta per coronarsi, quello di proprio il sogno di suonare una band successo, diciamo che senza fare troppi spoiler, Joe fa un passo falso e finisce in questo che si chiama l'antemondo, dove teoricamente le nuove anime ricevono la loro personalità, le loro particolarità, i loro interessi prima di andare sulla Terra, e Joe farà di tutto per tornarci su questa Terra e riprendersi quel sogno. A te piacque, Angelo? Tu l'hai visto con me sola alla festa del cinema?
No, non l'ho visto io.
Ah, vedi, quindi ti ho incuriosito. In realtà
stavo facendo questo ragionamento mentre tu parlavi di quanto i signori Pixar sono diventati adulti nella costruzione delle trame, cioè fanno film di animazione che dovrebbe essere una cosa per bambini, poi sono anche film per bambini, però già Coco, ad esempio, no? Aveva tutta una storia, sì. un rapporto con la vita, la morte, con temi anche molto pesi, molto intensi, molto da grandi, no? Eppure riescono a farli passare e a inventarsi anche delle storie che sono potenzialmente molto difficili da raccontare, invece.
Assolutamente. Anche perché questo film è proprio una strana, come dire, consapevolezza, perché come tutti i film Pixar, come dicevi tu, ha questa doppia lettura, quindi all'apparenza siamo in un film di pupazzetti, animelle che popolano questo luogo fantastico, un gatto buffo, cioè sono tante cose che intrattengono il pubblico di bambini, e poi c'è la malinconia, la nostalgia, la consapevolezza che di dover vivere ogni momento come se fosse l'ultimo, no? Specialmente in questo momento sembra un film paradossalmente realizzato in questo momento storico, un film che sì. Sembra sapere di cosa abbiamo nostalgia in questo momento, anche delle piccole cose semplici come andare a ascoltare un concerto jazz e riunirci con le persone, darci un abbraccio e quindi tutto questo solo sa e ti coglie. E poi devo dire, senza fare spoiler, ma tanto è un classico di film Disney, di film Disney Pixar, quando pensi, questo è meno efficace qui che in altri film, però c'è sempre l'effetto Pixar, cioè quando pensi che questa volta non piangerai, è lì che arriva come se cliccassero un pulsante, tu dici ma così.
Sono subdoli.
In più ha un'altra particolarità, un mix incredibile di due sonorità totalmente, cioè tantissimo jazz, quindi con influenze da Charles Mingus a Miles Davis, e poi c'è la colonna sonora curata da Atticus Ross e Trent Reznor.
Capisci?
Quindi completamente una roba, una fusion nel vero senso della parola,
esatto.
È incredibile, per cui vale la pena di vederlo dal giorno di Natale su Disney Plus.
Poi esce anche un'altra cosa che, di cui ti lascio sempre la parola, però devo dire, te la devo lanciare perché Shonda vince sempre.
No, ma
Shonda,
puoi parlarne.
Shonda lotta insieme a noi.
E che quella pazza di Shonda Rhimes con la sua Shondaland se ne è uscita, come dire, con un'altra serie, e se conosciamo Shonda diventeremo addicted anche da di quella. Per chi ancora non conoscesse questa pazza donna, è colei che ha dato vita a Scandal, Grey's Anatomy, Private Practice, giusto per dirne tre.
Le regole del diritto perfetto
4, e Station, ecco. 19, veramente. Ora, in questo caso, diciamo, lei col suo collaboratore di lunga data, che è Chris Van Dusen, credo si pronunci così, ha scritto Scandal, Grey's Anatomy, Private Practice, ma comunque, voglio dire, bastano avanza questi titoli. Questo è una serie di genere, perché è ambientata, credo, nel 1800 o qualcosa del genere.
Sì,
dai vestiti, così sembrerebbe. Basato su una serie di bestseller della scrittrice Julia Quinn, è una serie apparentemente da rom-com, però ecco, come dice la sinossi, è una serie romantica, scandalosa e arguta, che celebra l'eternità di amicizie durature, famiglie che trovano la loro strada e la ricerca di un amore che conquisti tutto. Ma io mi accontentavo a Shondaland e a 1800 e film/serie in costume, perché chi lo sa, io ho un debole, quindi a me basta che stanno vestiti in un'altra epoca.
E già
mi piace, quindi figurati se Shonda Rhimes riesce a creare situazioni al limite dell'inverosimile, seppur credibili, dentro un ospedale, figuratevi in una serie dove apparentemente dovrebbe essere tutto molto calmo, con amicizie durature e famiglie che trovano la loro strada. Non ci hai convinto, Shonda,
no.
Io mi aspetto di più e so che vedrò di più. Anche questa il 25 dicembre su tutti i paesi Netflix, quindi compresa l'Italia.
E io chiuderei questo reminder, questo spazio reminder, con una serie su Amazon Prime, che non è una serie nuova, una serie recente ma non nuovissima, che però ha un pregio, secondo me, che si fa guardare, ti attrae ma non impegna troppo, non è una roba troppo cervellotica, è una via di mezzo tra una serie teen e una serie spy, si chiama Alex Rider ed è la storia di questo ragazzino delle high school inglesi che viene inserito un po' controvoglia, ma un po' deve, in un programma di spionaggio dell'MI6 dopo la morte dello zio suo, che scopre essere stato una spia dell'MI6. ha un pregio, appunto. Poi io la segnalo perché a me le cose di spionaggio piacciono tantissimo, anche se sono esagerate, mi piacciono sempre perché veramente mi distraggono, mi fanno andare in un mondo completamente diverso e lontano dal mio. Però ha il vantaggio in più di questo, essendo una produzione inglese, ha la qualità e la classe e lo stile di tutte le produzioni inglesi, che sono violente senza essere troppo in your face, come si dice, sono molto feroci ma con molto stile, hanno un inglese perfetto e hanno anche una ricerca della terminologia che dopo un po' che uno ascolta film o produzioni con solo USA, una volta che ti imbatti in una produzione inglese capisci la differenza, e lo capisci sia che tu comprenda la lingua che tu non la comprenda, perché se non la comprendi comunque, se la lingua è più forbita anche i sottotitoli sono più precisi e sono più forbiti, quindi si vede la differenza, ed è grandiosa. Poi è grandiosa come ambientazioni, come scene di inseguimento, cioè è una cosa veramente molto curata, non è cheap, quindi io consiglio, è un bel passatempo rilassante e coinvolgente. Alex Rider su Amazon Prime, una produzione Prime, una serie di c'è una stagione per adesso solamente.
Che dire, buon Natale Angelo.
E buon Natale anche a te, abbiamo da vedere film, vedere serie e goderci il cibo.
A proposito, stavo per dimenticare che non perdetevi assolutamente anche dal 23 dicembre, quindi da oggi, il nuovo film di George Clooney, Midnight Sky, sempre su Netflix, con Felicity Jones, un racconto post-apocalittico in cui uno scienziato, questo Augustin, cerca di impedire a questa Felicity Jones, che si chiama Sally nel film, e altri colleghi di rientrare sulla Terra, che è stata colpita da una misteriosa catastrofe globale. Buon Natale!
Ma ecco, buon, ma io magari Natale. No, posso dire, ma io magari lo guardo l'anno prossimo questo. Magari, non so, mi riguardo qualcos'altro, mi riguardo una roba, non so, anche tipo Ocean's 8 ad esempio.
Ecco, e anche quest'anno buon Natale l'anno per...
E anche, esatto, e quest'anno buon Natale la prossima volta, no.
E va bene, quindi Ari, buon Natale. A parte gli scherzi, ne avete per tutti i gusti, tutti i tipi, da cinema, serie TV, tutte le piattaforme possibili. Angelo, io fra poco continuo a consigliare film di Natale, anche con un bel estratto di un'intervista, un film di Natale che va su Sky, perché è uno Sky Original, ma ne sentirete fra poco parlare. Il 25 dicembre, in prima assoluta su Sky e in streaming su Now TV, andrà in onda un film Sky Original che si chiama Tutti per Uno, Uno per Tutti. Se non ve lo ricordavate, questo è un po' lo slogan dei Tre Moschettieri, perché questo è, diciamo, un sequel non ufficiale, ma una nuova storia dei Tre Moschettieri di Giovanni Veronesi, interpretati da Pierfrancesco Favino, D'Artagnan, Portos, Valerio Mastandrea e Athos, Rocco Papaleo, che saranno in questa avventura richiamati dalla regina Anna d'Austria, interpretata da Margherita Buy, per un'ultima missione segreta. Si aggiungono al cast e a queste avventure Giulia Michelini, che interpreta una veggente di nome Tom Tom, e una storia nella storia, cioè quella della piccola principessa Ginevra, interpretata da Sara Ciocca, figlia di Enrichetta d'Inghilterra, che è Anna Ferzetti, e il piccolo Buffon, quel Federico Jelapi che ricordiamo tutti nella parte di Pinocchio nel film di Matteo Garrone. Ci sarà anche Cyrano de Bergerac, Guido Caprino, abbiamo incontrato virtualmente Giovanni Veronesi e vi facciamo ascoltare un estratto dove commenta il suo non essere Peter Pan e la scelta di iniziare dalla realtà di oggi per poi scivolare nella fantasia. Tutti per Uno, Uno per Tutti è un film che parte dalla realtà. Ecco, che valore aggiunto ha la fantasia, appunto, in un film che inizia da un contesto reale, quello che stiamo vivendo oggi con le mascherine?
Ma è stato casuale, non volevo partire dai bambini con le mascherine, però poi si sono presentati sul set con le mascherine perché dovevano averle e io ho visto questa immagine e ho pensato dentro di me che forse quell'immagine lì era più potente di qualsiasi altro inizio avessi potuto fare e quindi ho iniziato il film su questi bambini con le mascherine di cui si vedono solo gli occhi. Mi sembrava perfetto per la fantasia, che cosa c'è di più vero della fantasia degli occhi dei bambini, che veicolo c'è più degli occhi dei bambini per navigare nella fantasia, quindi ho avuto anche fortuna in questo caso. La fantasia è un territorio che i ragazzini, i bambini esplorano molto meglio degli adulti, ci vivono dentro, riescono a giocare, a credersi capi indiani in una stanzetta di 9 metri quadri, per cui insomma sono capaci di cose inenarrabili con la fantasia i ragazzini e quindi io ho cercato di andargli dietro cercando di rispolverare la mia fantasia di ragazzino.
Nelle note di regia dici di non essere un eterno Peter Pan.
No, mi fa un po' ribrezzo anche quando me lo dicono, perché l'eterno Peter Pan è scemo. L'eterno Peter Pan è un cazzone che è cresciuto nei pantaloni. Io sono una persona adulta, matura, ragionevole, consapevole, ho le mie depressioni, le mie debolezze, le mie tristezze. I bambini invece sono diversi, cioè Peter Pan cresciuto è quello che è goliardo a tutti i costi. Io ci faccio i film che costano un sacco di soldi, ho una responsabilità enorme nei confronti di questo mestiere, per cui non sono cresciuto nei pantaloni corti. Io sono uno che lavora con la fantasia, lavora con la creatività e per fortuna ha il privilegio di poterlo fare. Red Film
Radio. Cara Angela, che ne dici di tutti i film e le serie TV che io e Angelo ci siamo, come dire, curati di consigliare per la visione in queste vacanze natalizie?
Beh, ottimi consigli, prima di tutto. Sono tutti titoli che io mi ero segnata e che sicuramente guarderò durante queste vacanze forzate. Questi sono lavori forzati, non sono vacanze, diciamo la verità. Allora, visto che siamo al domicilio coatto, no, io ho preso nota, e però spero che all'interno delle famiglie, soprattutto delle coppie, tutta questa abbondanza di titoli non generi qualche attrito, perché se no ha ragione, ritorniamo, come dire, alla tesi Godard, no? Se non hai gli stessi gusti, non ti piacciono gli stessi film, qua finisce male, poi si divorzia. Allora,
nelle nostre case specialmente,
tu e Angelo potete anche divorziare, ma attenzione a quelli che no, perché o si hanno più televisori e quindi a quel punto come dire, pace fatta, se no è abbastanza rischioso. Insomma, per il cinema si può litigare, per me sì, dai, è come per la politica, no? Come fai ad andare d'accordo con qualcuno che non la pensa come te? Io ho sempre pensato che non mi sarei potuta innamorare di un uomo che fosse tanto distante dalle mie idee politiche, ma anche tanto distante dai miei gusti cinematografici.
Assolutamente. Ci sono persone al mondo che hanno osato dirmi qualche volta: ma a me il cinema, io non lo seguo tanto, non ci vado. Ecco, quello sarebbe impossibile.
Certo, impossibile. È come dire: ma tu leggi? No, io non leggo. No, dai, vabbè. Passiamo oltre. Ognuno ha i propri limiti, però non è mica, insomma, va benissimo tutto, purché ci si incontri in quel tutto.
Diciamo che pur incontrandosi in questo momento appunto di domicilio coatto, come dicevi, è pure complicato trovare incontrarsi nella voglia di vedere qualcosa allo stesso tempo, con gli stessi ritmi e gli stessi orari. Quindi io sono in pieno mood commedie rom-com natalizie, non è detto che il mio congiunto
Ma io sai che ti seguo in questo filone commedia, eh? No. quando arriva Natale anche io mi butto un po' sulle cose leggere.
Sì, io mi faccio violenza così. E sto pensando che ci vorrebbe qualcosa di simile, ma veramente così simile in Italia, non quelle finte commedie che fanno, proprio di queste così sfacciatamente surreali.
Ma ci vuole la mano, eh?
Sì, no, quello è ancora più difficile. È ancora più difficile. Sembrano facili, e invece è più difficile.
Noi non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. E devo dire che i francesi, sempre loro, si sono molto impegnati negli ultimi anni a costruire questo tipo di commedie, e alcune le sono andate anche bene. Però, insomma, rimane un genere appannaggio degli americani. Bisogna riconoscerla.
Che commedia ti vedi oltre a aver visto Last Christmas?
Guarda, ho lì pronta da vedere Non ti presento i miei.
Che titolo infelice.
Per sì, una titolo infelice.
Molto carina.
Mi incuriosisce molto Kristen Stewart, che adoro. Mi incuriosisce molto questo Ti presento i miei, versione girlfriends. Devo, insomma, è lì, pronta.
Mi hai messo curiosità, lo farò anch'io, perché anch'io non me l'ero ancora vista. E quindi, bel suggerimento che fa da preludio a un appuntamento che arriva dopo una canzone. Fred Film Radio. E come vi dicevo, dai consigli su cosa vedere a Natale di Angela Prudenzi ai consigli su cosa vedere in TV stasera, sempre di Angela Prudenzi.
Nulla di romantico, però. Oppure sì, non è vero che non è. C'è un tocco di romanticismo anche in questo film. Allora, per me la serata comincia e finisce. Comincia alle ore 18 e finisce dopo nemmeno due ore, perché il film della giornata è I Cavalieri del Nord-Ovest di John Ford. Allora, western, è il mio western. Ne avevo già parlato quando abbiamo fatto gli auguri a John Wayne, che è il protagonista, nato il 26 maggio, e in quell'occasione io dissi che appunto l'interpretazione che più amavo di John Wayne era proprio questa, I Cavalieri del Nord-Ovest, un film che veramente adoro per i colori, perché c'è un John Wayne, scusa, un John Ford, sì, no, John Wayne, mi dico un po' tutti questi giorni, John Wayne in una versione diversa, perché è già un po' anziano, ha subito tutti i rovesci della vita, vedovo, è un capitano che si trova a dover portare a termine un'ultima missione, che è quella di accompagnare la moglie di un, come si dice, di un generale che ha un forte sotto assedio, e deve essere scortata la moglie e la nipote in salvo, quindi una missione di quelle impossible, si direbbe, e lui è uno segnato dalla vita. C'è una scena assolutamente straordinaria in cui mentre tutti ballano, c'è il ballo dell'addio, e la protagonista, la nipote, porta un nastro giallo, il titolo originale del film è She Wore a Yellow Ribbon, che era il segno che un soldato, come dire, ti aveva offerto il suo cuore, e lui non ha nessuno, perché il suo cuore se n'è andato, insomma, quando la moglie è morta, e lui abbandona questa festa e va sulla tomba della moglie, e in una scena veramente stupenda. Ovviamente John Ford non lo fa vedere, ma si intuisce tutto il suo dolore, e si vede che, si capisce che sta piangendo. Ecco, John Wayne che piange, per me è una delle sequenze più belle del tutto il western classico. Insomma, amo questo film proprio perché riesce a essere anche un po' romantico, e vabbè, quindi dal mio cuore tenero è uscito fuori questo fiore, I Cavalieri del Nord-Ovest, che è comunque considerato uno dei capolavori di John Ford. Non è che arrivo così io bella fresca, diciamoci la verità, perché
quelle scoperte, un film che hai scoperto tu,
ecco, non l'ho riscoperto, insomma. Mi limito ad amarlo. E però per i bambini, chiaro, dico a te, è alle 21:20 Rai 2 un classicissimo, cioè Alla ricerca di Nemo.
Oh, che meraviglia!
Quindi dai, anche quello, no? Sì. Prima noi più grandicelli si fa per dire, e poi i bambini Alla ricerca di Nemo.
Tanto questi film qua non sono mai solo per bambini, lo abbiamo detto spesso, quindi va benissimo così. E quindi che bella antivigilia, grazie ad Angela Prudenzi.
Fred Film Radio. Fred Film
Radio. Siamo giunti agli ultimi minuti in nostra compagnia prima della pausa natalizia su Pod Day. Io sono Chiara Nicoletti e sono ancora con Angela Prudenzi, che è pronta, prima di lasciarci, è pronta a darci qualche ulteriore consiglio. Oggi siamo carichissimi,
ma non sono consigli,
sono in posizione.
Posso solo dire che l'offerta di film il 24, il 25 è imponente, cioè sono come un albero di Natale pieno di palle meravigliose, capito?
Ma La poltrona per due c'è?
Quello è un classico, ecco, per classico, però c'è di tutto, dai Ponti di Madison County, caso uno volesse di nuovo palpitare e piangere, La strana coppia per ridere, Scusate il ritardo, Cantando sotto la pioggia, Chicago, un musical che ci sta sempre bene a Natale, Via col vento, filmone, Polar Express, insomma, guarda, veramente, insomma, ci vogliono tenere a casa, guarda, e potevamo uscire invece dobbiamo stare a casa.
questa ironia. E come dicevamo, Angela, anche con Angelo, chissà che prima di riprendere, ecco, i lavori giornalieri ad su Pod Day, non torniamo per qualche edizione speciale, dobbiamo aspettare la chiamata, quindi
chissà.
Quindi nel frattempo direi che vi invitiamo a recuperare un po' le varie puntate di su Pod Day in podcast sulle migliori piattaforme, oppure completo di intervalli musicali su Mixcloud. Forse ci sarà anche un best of, stay tuned. E grazie Angela Prudenzi, grazie ad Angela Cerbi, grazie e buon Natale a tutti.
Auguri.
Compagni di Fred. Chissà il prossimo festival in presenza quando sarà, per cui...
E ci vediamo a maggio a Cannes!
Ci vediamo... Questa ironia natalizia.
Mi sento molto babba bastarda.
No, possiamo essere... L'unica cosa certa è che ci vediamo al prossimo festival. Buon Natale a Federico Spoletti, l'abbiamo detto?
No,
buon Natale anche al
in coro.
A tutto
buon
Glory.
Natale Federico.
Buon Natale Federico.
Buon Natale Emanuele. Buon Natale quanti? Tutti.
Buon Natale agli ascoltatori. Torneremo prestissimo. Intanto recuperateci sempre su Fred, The Festival Insider. Ciao.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Kruterzyk.
Fred Film Radio, radio filmowe Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.